שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם את מאמר
Buongiorno, stiamo studiando dalle scritture di בעל הסולם l'articolo La Nazione. Siamo arrivati alla prima parte e l'unica speranza è l'articolo La Nazione. Le scritture di בעל הסולם, l'articolo La Nazione. Dice Rav. Sembra che siamo in un altro posto, un altro paragrafo. L'unica speranza è mettere a posto da noi stessi un'educazione di base per poter scoprire nuovamente l'amore nazionale che è in noi. Far rivivere questi muscoli nazionali che non esistono in noi già da 2000 anni, e quindi sapremo che abbiamo una base naturale sicura per poter costruire nuovamente, per costruire la nostra esistenza come un popolo che è degno di continuare come tutte le nazioni del mondo, ed è una condizione rara. Significa che senza unione tra di noi, non solo arrivare all'unione, ma all'amore nazionale, dice, sì, che in tutti i popoli esiste in maniera naturale e non si esige più di questo tra di noi, ed è qualcosa di necessario per l'esistenza, e senza di questo noi siamo fortificati soltanto da questo sacco che ci avvolge solo per problemi esteriori, boicottaggio, odio, e quindi non abbiamo nessun'altra possibilità, e noi dobbiamo arrivare all'unione. Sì. Lettura. Ed è un'azione che precede qualsiasi impresa ed azione. Rav, dobbiamo creare questa condizione prima che arriviamo ancora a questo paese per poter arrivare alla nazione, sì. Lettura. Perché l'inizio, la base deve costituirsi con sufficiente fermezza per sostenere quello che deve sostenere, e dopo la costruzione dell'edificio inizia. Così c'è una base sufficientemente solida. Altrimenti non si costruisce niente, ma si mette in pericolo la propria vita, perché se l'edificio cadrà e le loro parti saranno disperse in qualsiasi direzione. E quindi io devo insistere sulla già menzionata educazione nazionale, anche se continuo a inculcare la stima per la nazione in tutta gli individui nella maggior misura possibile. In assoluto si tratta di qualcosa di paragonabile al nazionalismo o al fascismo. Questi sono esecrabili ai nostri occhi, a parte la loro apparente similitudine nelle parole, nella superficialità, dato che il nazionalismo non è altro che un amore eccessivo alla nazione, e si trovano quindi molto lontani dalla loro essenza, tanto come il bianco dal negro. Per poter percepire facilmente la differenza tra di loro, dobbiamo compararli con la misura di egoismo e altruismo nell'individuo. Come abbiamo detto, il processo della nazione è molto simile al processo dell'individuo in tutti i dettagli particolari di ognuno. Questa è una chiave, a modo generale, con la quale possiamo intendere tutte le leggi nazionali senza paura di deviarci, né alla destra e né alla sinistra. Chiaramente la misura dell'egoismo inerente a ogni creatura è una condizione necessaria per la propria esistenza stessa. Senza questa non ci potrebbe essere un individuo differenziato e indipendente. Quindi questo non dovrebbe annullare la misura di altruismo nella persona, unicamente è preciso stabilire distinte divisioni tra di loro. La legge dell'egoismo deve permanere in tutta la sua estensione, però nella misura che vada diretta all'esistenza di base, e tutto quello che sorpassa questa quantità deve essere diretto al benessere del prossimo. Ovviamente, tutti coloro che agiscono in questa maniera devono essere considerati estremamente altruisti, quindi quelli che rinunciano a questa minima parte che corrisponde a loro a beneficio degli altri, ponendo a rischio la loro vita, è considerato assolutamente antinaturale e non ha ragione di esistere, salvo una volta nella vita. L'egoista in eccesso, che non possiede nessun tipo di considerazione per gli altri, è abominevole ai nostri occhi, e questa è la sostanza della quale sono fatti i ladri, gli assassini e tutti quelli di bassa precedenza. Occorre qualcosa di simile all'egoismo e all'altruismo nazionale. L'amore alla nazione deve essere presente in tutti gli individui della nazione nella stessa misura di questo egoismo individuale, delle necessità personali, nella giusta quantità per poter perpetuare l'esistenza della nazione come tale. E l'eccedente di questa minima misura può dirigersi al benessere della umanità, di tutta quella, senza fare distinzione tra popoli e razze. Al contrario, sentiamo un profondo rifiuto per l'egoismo nazionale che si dà nelle nazioni che non hanno nessuna considerazione per il benessere degli altri, coloro che rubano e assassinano altre nazioni cercando la loro soddisfazione, qualcosa che chiamiamo nazionalismo. Così, coloro che si allontanano completamente dal nazionalismo e si convertono al cosmopolitismo, allegando motivi umani e altruisti, stanno sbagliandosi essenzialmente. E tutto questo perché il sentimento nazionale e l'umanismo non sono termini contraddittori. È pertanto evidente che l'amore alla nazione costituisce la base della stessa, nello stesso modo che l'egoismo è la base per tutti gli esseri viventi che esistono in maniera indipendente. Senza questo non sarebbe possibile esistere nel mondo. Analogamente, l'amore nazionale negli individui della nazione è la base per l'indipendenza di ogni nazione. Questa è l'unica ragione per la quale è questa continua esistendo o smette di farlo. È per questo che questo dovrebbe essere il principale interesse allora della rinascita della nazione. Questo amore non si trova attualmente presente in noi, dato che l'abbiamo perso nel nostro deambulare tra le nazioni 2000 anni fa. Qui solo si sono congregati individui senza nessun vincolo di autentico amore nazionale. C'è una connessione attraverso una lingua comune, un'altra attraverso la terra che abitiamo, e una terza attraverso di una religione che condividiamo, e una quarta attraverso di una storia comune. Tutti vogliono vivere in accordo a come vivrebbero nella loro nazione in precedenza, e non hanno preso in considerazione che già esisteva una nazione basata in alcuni membri autoctoni prima di che si unissero, e la cui fondazione non hanno preso parte attiva. Non abbiamo un'altra sostanza nazionale dalla quale struttura possiamo dipendere, qualcosa che per altro lato non desideriamo. Inoltre dobbiamo appoggiarci nella nostra propria struttura. Però come fare quando ancora non esiste una connessione naturale tra di noi che ci unisca come nazione per questo scopo? Questi vincoli incoscienti, la lingua, la religione, la storia, che essendo valore di importanza e senza negare la loro rilevanza nazionale, si rivelano totalmente insufficienti all'ora di dare una base solida che sostenga in maniera indipendente la nazione. Alla fine, l'unico che abbiamo è una congregazione di estranei, discendenti dalle culture di 70 nazioni che ognuno costruendosi la propria piattaforma per se stesso, un spirito e alcuni gusti. E non c'è nessun aspetto qui che sirva per amalgamarci in una sola massa. Se che tutti noi unicamente avessimo un'unica cosa in comune, la fuga dall'amaro esilio. Quindi si tratta solo di un'unione superficiale, come la borsa che tiene assieme le noci. Per questo ho diffuso che abbiamo bisogno di costruire un sistema educativo speciale, diretto a noi e a tutti coloro e a tutti, inculcando in ognuno l'amore della nazione, tanto di un individuo all'altro e di un individuo verso la totalità, e così riscoprire questo amore nazionale che si trova dentro di noi dall'epoca che abitavamo la nostra terra, una nazione tra le nazioni. Questo compito si antepone a tutti gli altri, perché costruire la base dà l'altezza e il successo a tutte le altre azioni che desideriamo intraprendere in questo senso. Domanda, dice Rav. Sì, per favore.
Rav, u katev she
domanda. Rav descrive colui che rinuncia alla sua parte minima per gli altri, lui mette in pericolo la sua esistenza da qualcosa di antinaturale. E si può fare questo solo una volta nella vita. Cosa vuol dire solo una volta nella vita? Dice Rav, se io rinuncio completamente al mio ego, muoio. Però io devo sempre preoccuparmi del mio sostentamento materiale e sopra di questo solo dare agli altri. È quello che... qualcosa così. Ci sono su questi alcune aggiunte da fare? Sì. Domanda. Non ho capito l'argomento che non saremo degni di comportarci come qualsiasi altro popolo del mondo, sufficientemente indipendente. Se c'è il fascismo, e Rav dice, dobbiamo capire che quello che ha scritto l'ha scritto 100 anni fa o poco meno, 80 anni fa, sì? E quindi c'erano in verità popoli, frontiere che non erano mescolati come oggigiorno, e pertanto quello che lui scrive deve avere una conoscenza molto estesa e chiara di quello che succedeva. Però questa è la realtà a questo tempo, che ogni popolo viveva dentro le proprie frontiere, dentro i propri limiti, e tutto dipendeva dall'unione fra di loro, quanto era più in salute, più forte, più potente, più originale. Tutto questo potevamo considerarla la salute del popolo, la loro forza, la forza di soffrire, di svilupparsi, la forza per continuare ad esistere. Non è così oggigiorno. Tu sei ancora giovane e vedi cosa succede oggi in questo mondo. Il mondo non ha queste stesse definizioni che c'erano a questo tempo, perché oggi tutto nasce, muore, svanisce, le nazioni, non c'è una cosa così oggigiorno. La gente corre, viaggia intorno al mondo, ognuno sceglie per se stesso un angolo più comodo e non gli porta nient'altro che questo, e non sente la connessione con il popolo, quasi non sente la connessione con il popolo, sì. Guarda cosa succede con quelli della Germania che lasciano entrare nella loro nazione migliaia di immigranti, sì, la Germania. Cosa succede lì? Sai cosa succederà nella prossima generazione? Che mescolamento ci sarà lì? Loro, guarda che loro si preoccupavano tanto di essere speciali nella storia, la razza superiore, gli ariani, sì? E guarda cosa succede oggigiorno, come si mescolano oggigiorno, cosa succederà lì? Guarda quello che succede. Domanda. Cerco di capire qual è la base di ogni popolo. Rav dice, ogni popolo ha la sua base, le sue ragioni, e questo si rivelerà. Ogni popolo ha in lui una certa origine, che noi tutti apparteniamo a un certo popolo. Si può dire, cosa succede con questo popolo? Io vivo qui, loro sono a migliaia di chilometri di me, io sono ricco, loro sono poveri, loro sono intelligenti, sono stupido, anche abbiamo un carattere differente. Noi scopriamo la nostra radice spirituale che appartiene a una sola fonte, questa radice spirituale. E secondo, scopriamo anche la nostra radice materiale unica, che una volta c'era solo un uomo e una donna che hanno cominciato a fare figli, e da questi figli è iniziato il popolo. Questo parla di noi, dice il ragazzo, dice Rav. No, una tribù che ha iniziato in Babilonia, e dopo di questa tribù in Babilonia che è stata la fonte delle 70 nazioni che si sono disperse in tutto il mondo, e da lì hanno creato le attuali nazioni. Questo lo sentiamo dentro, incoscientemente, in maniera psicologica e anche in maniera emozionale, spirituale, perché c'è una radice spirituale per questo, perché Zad, la formazione di Zad, i sette inferiori, moltiplicato per 10, 70 radici spirituali, 70 nazioni del mondo. Israele non ha questo, Israele non ha nessuna radice spirituale. Questo si chiama il Signore è la sua terra. Loro sono arrivati dai 70 popoli, sono arrivati dalle 70 tribù che c'era in Babilonia, e Abramo li ha uniti secondo questo principio superiore. Perché sono arrivati ad Abramo? Perché ognuno aveva il punto nel cuore, che è una radice spirituale che esiste nell'Adam, nella persona, e Abramo li ha connesse. Queste radici spirituali le ha uniti insieme, questi punti nel cuore insieme li ha uniti, e da lì è stata fatta la base di questa società. Ora bene, la fase di questa società è per mezzo di questa unione, e con questa si è rotta. Sì, nella distruzione del secondo tempio non abbiamo una base più, non sentiamo che siamo connessi gli uni con gli altri, siamo solo fratelli nei tempi dei problemi, siamo gruppi di persone che tutti a tutti gli danno botte e gli gridano a loro. Sentiamo che apparteniamo allo stesso gruppo. Se questa pressione esterna, questo è odio esterno, si fermasse, ci dimenticheremo di questo, che eravamo uniti, e ci disperderemo come il vento in tutte le direzioni, sì? Senza nessun desiderio di connetterci uno con l'altro in niente. sia l'antisemitismo, gli antisemiti ci aiutano a creare un popolo, pertanto sempre lavoriamo insieme, gli antisemiti e i sionisti sempre hanno lavorato insieme, e quindi qui ci dice che prima che noi creiamo qualcosa, un paese o un'educazione, cultura o industria, connessione tra di noi, relazione tra di noi, decidiamo che paese deve essere. Prima ancora dobbiamo essere un popolo, perché il popolo costruisce il paese, pertanto dobbiamo iniziare a connetterci tra di noi, perlomeno in un certo stile, in una certa maniera, e pertanto questa educazione nazionale che ci porta a questo amore nazionale è la cosa più importante. E la cosa più importante. Domanda: come tu hai detto, dice il ragazzo, quello che ci unisce adesso è soltanto scappare dall'esilio, uscire dall'esilio. Sì, dice Rav, questo è quello che ci unisce, è il sacco che ci mantiene insieme. Togli via il sacco. Supponiamo che oggi, da oggi in avanti, noi anche, non parlo dei nostri vicini qui intorno, ma in tutto il mondo, usciamo verso il mondo, allora niente ci importa, niente ci dà fastidio, e non importa se siamo buoni e cattivi, questo è perché ci manca una radice. Il popolo di Israele non ha una radice spirituale come gli altri popoli nel mondo. Lui si sta formando la sua radice spirituale attraverso la sua unione, e se non c'è unione non c'è radice spirituale. Tu, la sua radice spirituale è il creatore della sua terra, e questo lo puoi dire solo quando formi per te stesso la tua radice. Tutti gli altri hanno radice perché il creatore li ha creati così. Ogni popolo ha una radice spirituale interna, noi no, perché fossimo liberi, perché potessimo essere liberi e crescere. Passa il microfono a Moshi. Domanda: tu puoi spiegarci cosa significa educazione nazionale? Rav dice: educazione nazionale è quello che porta ogni persona, prima di tutto, una mancanza per l'amore nazionale, e dopo alla realtà nazionale nel cuore di ognuno. Quindi ci dice che dobbiamo sederci e studiare, vedere cosa fare, come organizzarci per questo, e penso che noi già avanziamo verso questo. Se potessimo arrivare al popolo oggi, giustamente, prima di tutto li metteremo a sedere, a studiare, sì, in una certa misura, e a fare workshop. E dopo attività nel popolo, come condurre un percorso, come aiutare uno all'altro in tutti i tipi di aspetti e forme. Sì, ossia dallo studio graduale a tutti i tipi di azioni che abbiamo bisogno di realizzare con tutti i mezzi di divulgazione. Sì, Yuda. Domanda: il punto nel cuore è l'attrazione verso la spiritualità. Non passa. Quindi, come gli alunni di Abramo, non passa in eredità. Diceva: chi ti ha detto che il punto del cuore non passa in eredità? Ognuno. In ognuno può essere scoperta o occulta. Il punto nel cuore si trova in tutte le persone dopo l'esilio, quando eravamo mescolati con tutti i popoli. Tu domanda in maniera diversa. Perché io, che sono nato ebreo, appartengo a questo popolo? Perché questo che io sono nato è qualcosa di materiale, animale, non spirituale, no? E quindi lui ti sta dicendo che non è così, che dall'alto in basso la spiritualità e la materialità sono sotto un sistema, e non posso dire che io non appartengo se così sono nato. Sì, un'altra domanda. Vediamo che la gente dei kibbutz si sono connessi secondo una idea, e dopo loro hanno avuto figli, però loro non hanno la stessa idea. La stessa cosa tra di noi, sì? Dice Rav, sì, certo, perché non hanno seguito la stessa educazione. La gente dei kibbutz non hanno utilizzato la luce che riforma per stare attenti che i loro figli anche camminassero nello stesso cammino. Ci troviamo nel tempo storico dello sviluppo della persona, della umanità, della tecnologia, di tutto, che se noi dobbiamo cercare la radice spirituale, e prima che noi cerchiamo la radice spirituale, tutta l'umanità e il popolo spirituale deve trovare la sua spiritualità e attirare la luce per tutti. Domanda. Ricordo che quando io sono nato in Russia, nella prima, seconda e terza a scuola, io ho ricevuto un'educazione speciale. Ci dicevano che eravamo nell'Unione Sovietica, che eravamo comunisti, avremmo avuto un'organizzazione di bambini, di giovani, qualcosa di molto speciale. Dice Rav, è un'educazione come i nazisti, è un'educazione nazista, dice il bambino. Io lo sentivo così perché ero un bambino, Rav dice. I nazisti anche dicevano la stessa cosa. Domanda. Qual è l'educazione che Balasulam, di cui Balasulam parla con questa educazione nazionale? Rav dice, lui parlava dell'unione, un'educazione speciale, e anche ti hanno detto a te che il miglior paese, che il migliore regime, tutto andava bene nell'Unione Sovietica. Quindi qual è la differenza, dice, domanda, tra questo e questo nazionalismo socialista in Germania? Veramente non sono lontani uno dall'altro. Io penso che il regime di Hitler in relazione in Germania era migliore del regime di Stalin verso i russi. Hitler non ha mandato 40 milioni in Siberia o ai campi di lavoro. Tu ricordi, sì, questa sensazione bella, tutta è una grande bugia nel metodo, in questo metodo di influenza su piccoli cervelli che c'erano in questo tempo. Anche oggigiorno tu vedi come la loro televisione si occupa in maniera pratica nel lavaggio del cervello. Non dico che gli altri non fanno questo, però lì si fa continuamente con tutti i mezzi di divulgazione il lavaggio del cervello, questo ancora continua. Quindi vuol dire che vuoi tornare lì? Tu torna, va bene. Il ragazzo dice, non voglio tornare, voglio capire cosa significa che cosa vuol dire Balasulam con educazione nazionale, che struttura vuole imporre perché il popolo possa arrivare. Dice Rav, tu devi portare il popolo all'unione grazie alla luce che riforma, dice Rav. In altra maniera non hai nessuna, può essere per un certo periodo di tempo corto in maniera dittatoriale, come i tedeschi, diciamo, nazionalsocialista. Questo sì può succedere, però con questo che tu li porti con una guerra a dominare altri popoli, tu hai bisogno di una ragione perché stai unendo il popolo. Qual è la ragione? Perché gli conviene a loro connettersi? Con cosa tu elevi il loro ego? Pertanto ci scrive qua che non è simile all'egoismo in una maniera o nell'altra, ma è diverso. Questo ci dice nella pagina precedente. Però non ha nessuna relazione con l'unificazione, l'unione dei popoli in un regime. La nostra meta è semplice: incontrare e connetterci con la nostra radice spirituale. Non dico solo la nostra radice spirituale, la radice del nostro popolo, che il nostro popolo è nato dall'unione tra gente sconosciuta. Dobbiamo arrivare allo stesso stato che è arrivato il nostro padre, dobbiamo arrivare allo stesso stato, vi dico lo stesso stato, come Abramo. È semplice, abbiamo bisogno di arrivare all'unione come lui ha fatto con coloro che con gli abitanti di Babilonia che sono arrivati a lui, e quindi tu ritornerai a fare il popolo di Israele e tu potrai creare la terra di Israele in maniera corretta per poter essere il centro spirituale del mondo, che attraverso di te tutti si connetteranno con la forza superiore e usciranno dalla crisi e avranno una buona vita, e quindi tu vedrai quanto il loro odio verso di te e tutto quello che ti colpano a te, che tu sei responsabile di tutti i problemi, questo smetterà di essere. Domanda. A scoprire il nostro amore nazionale che c'era prima. Se la gente, il nostro popolo, sentisse che ci fosse un amore a cui possiamo ritornare, ma questa sensazione non si sente, Rav dice, non importa. Questo l'odio ci sostiene come un sacco, per mezzo dell'odio degli altri. Simoti, domanda. Questo che noi dobbiamo andare con questa educazione nazionale, questo è sicuro. La domanda è se dobbiamo velocizzarsi e realizzare il nostro piano qui in Ben Baruch, capire il piano. E ieri mi hanno inviato un invito su quello che succede con gli immigranti in Europa, e tutti pensano, tutti sanno, tutti i mezzi di divulgazione pensano che l'Europa si trasformerà. Rav dice, tu vedi, questa è la provvidenza divina, tu vedi quanto che loro sono sorpresi e non sanno cosa fare. Continua Moti, dobbiamo capire qual è il piano superiore? Rav dice, no, tutti i problemi che esistono oggigiorno lì si moltiplicheranno per 10 e arriveranno a te, questo sicuramente. Moti, ieri ho avuto una conversazione con una sezione, con una signora americana. Cosa succederà qui? Diventa tutto pazzesco, come tra i matti. C'è qualcosa che sta cuocendo qui. Dice Rav, io non lo so, domanda a quelli a loro che comprendono qualcosa, cosa vuoi da me? Moti, la mia domanda è se dobbiamo velocizzare quello che dobbiamo realizzare. Rav dice, non abbiamo tempo, dobbiamo correre con tutte le nostre energie. Abbiamo fatto funzionare le forze, speriamo che tutti voi si connettano, si uniscano con tutti questi piani che noi stiamo sviluppando sopra l'educazione del popolo, avvicinarlo, portare a loro la conoscenza dello scopo della creazione, qual è il suo proposito, eccetera, eccetera. State attenti a tutte le chiamate del Dipartimento di Divulgazione, Diffusione, non so come chiamarlo, sì, direttivo spirituale. Domanda. Sugli immigrati in Europa e Germania ho letto molto cose che hanno scritto gli ebrei, che se lo meritano i tedeschi perché hanno fatto l'olocausto, dice Rav, è peggio ancora. Come se questo cadesse sopra di loro, tutta questa filosofia non aiuteranno. Solamente abbiamo un conto con il Creatore. Tutti i popoli del mondo non hanno un conto, loro soffrono per questo che noi non abbiamo messo a posto una buona relazione con il Creatore. Non è una cosa così, che è successo così e dopo succederà in un'altra maniera. È facile che dire che è un castigo per quello che hanno fatto con noi, con l'olocausto, sì? Nessuno riceve un castigo, specialmente se non abbiamo ancora terminato il calcolo. No, certamente no. Non va bene dirlo in questa maniera. In quanto questa inclinazione al male, la buccia, questo che occupa la persona invece di avanzare spiritualmente. Dudi, domanda. Cos'è che ha spinto le persone che erano in Babilonia ad arrivare ad Abramo? Rav dice, una crisi, qualche problema, non potevano sopportare le loro vite, lottavano uno con l'altro, c'era molta odio in Babilonia, come tra le grandi famiglie, come le collettività arabe, che loro non si possono parlare uno con l'altro, che si ammazzano uno con l'altro. Tu non vedi cosa sta succedendo con loro? Loro succede, questo succede anche oggi. Quello che succedeva lì è che la forza dell'ego era cresciuta molto e non si potevano comprendere uno con l'altro ed erano nemici uno dell'altro, e quindi lui aveva trovato ragione di questo, che dovevano connettersi sopra l'ego. Questo è il metodo, Dudi. Se è così, possiamo dire che solo i colpi portano il popolo di Israele ad unirsi? Rav, puoi avanzare con queste cose? Perché solo colpi? Abramo, quando ha riconosciuto questo, ha fatto un annuncio in tutta Babilonia e non ha aspettato che arrivassero altri colpi. Lui voleva che la gente si avvicinasse a lui. No, lui non voleva castighi. Come può essere che tu per l'amore castighi gli altri perché possa tu comprendere che tu hai il metodo e la soluzione? Questo lo facciamo solo per la ragione dell'amore. Dudi, quello che possiamo fare per l'educazione nazionale lo facciamo. Rav dice, se ti sembra che facciamo tutto il possibile, io non penso che sia così, siamo molto lontani da fare tutto il possibile. Bene. Sì, una domanda. Alon, domanda. Ieri abbiamo avuto una discussione in russo, abbiamo avuto 47 persone e 34 nuovi. Grazie Ashkelon, gruppo di Ashkelon. Uno dei nostri amici hanno passato una discussione e le persone erano molto attente a questa discussione. Sì, qualcosa di nuovo. Per la prima volta abbiamo divulgato l'articolo La Nazione in russo e noi abbiamo divulgato questo alle persone che sono arrivate alla discussione per la conoscenza della saggezza della Kabbalah. Un'altra cosa, domani abbiamo anche una discussione ad Ashdod di Petah Tikva, e Ashdod è la città più grande, con la più grande comunità russa, e speriamo che arrivino molte persone. Lechaim. Rav, solo dite dove questo succede, in quale luogo. Io adesso, per esempio, sono entrato nel canale 66, dove io so che loro fanno una divulgazione, come sapere questo? Fate qualcosa, una sovrapprensione, un cartello per questo. Guarda come passano le notizie. Abbiamo questo. Abbiamo questa... No, spero che voi capiate meglio come realizzare questo e divulgare questo. Domanda per la preparazione del congresso di Mosca. Gli amici qui si preoccupano che non sono sufficientemente preparati e uniti per il congresso di Mosca. Cosa possiamo fare? Aspettiamo una traduzione. In Mosca ci sono alcune attività ogni giorno, colazione, pasti, unione. Cosa possiamo aggiungere ancora qui? Rav dice tutto il possibile. Di cosa stai parlando? Se è impossibile, perlomeno in una certa misura, giorno dopo giorno, però in ogni caso in una certa misura, un po'. Io sono preoccupato per questo che abbiamo una lezione a mezzogiorno del venerdì, a mezzogiorno abbiamo una lezione e adesso è scomparsa per il cambio d'orario e non so cosa fare. Domanda: perché inizia il sabato prima e quindi abbiamo portato avanti il pasto, giusto, dice Rav, e vediamo che solo poche persone possono partecipare. Cosa facciamo, dice Rav? Volevamo consigliarci con te, dice il ragazzo, di cosa fare. Non so cosa fare, diciamo, fatelo di mattina. Qui voi andate a dormire 12 ore. Le persone hanno paura di non potersi più svegliare dopo un sonno così lungo. Già si sono abituate. Come avete energie per poter dormire così tanto? Che salute bisogna avere per questo? La gente va con le sue con le loro famiglie. Cerchiamo un tempo dove possiamo completare qualcosa per poter fare attività per il congresso. Trovate un tempo. Io sono disposto a fare tutto il necessario. Qualcosa di più? Domanda.
Есть ли смысл какой-то особой подготовки, может быть, встречи, собрания, потому что большая делегация, большая сила, чтобы в итоге эта делегация добавила в конгресс, а не просто приехала в гости, зрители.
Мишляхат дула шевгия мекан, шеэла их ласту такуа, яли ушу сиф лакенес,
C'è un grande gruppo che arriva qui. Come prepararci per questo? Possiamo, c'è una preparazione speciale, qualcosa? Rav dice, credo che dobbiamo fare qui una riunione di tutte queste persone che viaggiano, perché tutte siano seduti qua a ricevere una preparazione, anche coloro che non viaggiano, però la gente che viaggia, che siano in una parte e l'altra si siede in un'altra parte della sala, e quindi parleremo su questo tema, come noi dobbiamo prepararci per questo, e a parte di questo che dobbiamo sederci assieme agli altri e non essere separati come un gruppo separato. In che maniera prepararci, con che spirito arrivare al congresso, come vederci come rappresentanti per partecipare al congresso. Questo sarà prima di andare al congresso, sabato prima di andare al congresso. Sì, lo faremo questo.
урока, может быть, на первой части или на последней, 15-20 минут, было прямое включение из Москвы.
Una proposta in una delle lezioni del mattino di connetterci con trasmissione dal vivo in Mosca. Questo porterà qualche beneficio se abbiamo questa connessione dal vivo? E Rav dice: non penso che potremo fare nell'ultima lezione, non lo so, faremo quello che voi dite. La prima parte è sicuramente possibile. Vediamo che lo abbiamo nella televisione, anche ci sono persone che si trovano con noi e quindi possiamo farlo anche nell'ultima parte della classe. Quello che voi dite, però devo avvisare a tutti i nostri gruppi in tutto il mondo che loro anche sappiano che questo lo faremo e può essere che loro dovranno anche partecipare con loro domande, sì? In relazione al congresso e tutti questi temi relativi a questo. Immediatamente c'è stata dopo la lezione una grande riunione tra America e Russia, tra tutti quelli che parlano in russo e inglese, speriamo che tutti si connettano, quindi speriamo che tutti si partecipino, il gruppo di Mosca hanno organizzato questo e cosa possiamo aggiungere alla preparazione per continuare in avanti. Rav dice: voi sapete tutto oltre alla preparazione dei cuori per essere lì e fare contento al creatore, da questo dipende tutto il nostro futuro, sì? Domanda: abbiamo un evento molto grande domani, una discussione e preparazione in tutto il paese. Che relazione ha questo con questa educazione nazionale che abbiamo sentito in precedenza da Bala Sulam? Rav dice: cos'è che fate voi? Voi non state riunendo semplicemente le persone, ma è per connetterli e che comprendano che questo è il nostro piano da realizzare. Cosa ci dice la Kabbala? Come arrivare allo scopo della creazione in maniera gradevole e rapida. Questa è tutta la saggezza della Kabbala e pertanto noi riuniamo le persone per spiegare a loro come possono arrivare ad una vita migliore, ossia in riassunto quanto meno soffrire, quanto più rapidamente farlo. Questo è tutto, quindi quello che noi dobbiamo fare con loro, ossia questo punto deve essere chiaro a loro dall'inizio della prima lezione, all'inizio della prima delle prime parole. Domanda: ieri ho potuto dare delle brochure e ho sentito che i giovani sono molto aperti in questo, nella saggezza della Kabbala. E perché c'è questa differenza? Dice Rav: questo è il tema delle generazioni, i più grandi, loro non hanno ricevuto nemmeno un'educazione, quelli che non hanno avuto un'educazione religiosa, i giovani hanno vissuto così nel mondo spirituale che loro non hanno paura, non hanno timori, niente, e quindi loro possono accettare tutto, loro possono liberi, aperti, non hanno timore, non hanno un'inclinazione o pensieri. Noi dobbiamo focalizzarci precisamente nei giovani, a loro sarà più facile, loro solo dobbiamo farlo in uno stile che sia adatto per loro e quindi noi arriveremo e ci avvicineremo a loro. È una generazione che è veramente nuova, parlo di coloro che hanno 20-30 anni d'età, da 20 a 30. Sì, un'altra domanda. Desideriamo anche raccontare che continuiamo l'attività sui buoni. Dice Rav, io voglio anche aggiungere su questo, voglio dirvi che tutti devono aiutare nella guardia ai giardini infantili. Invito le persone a connettersi in questa attività, è molto importante. Non pensate che se c'è qualcosa di tranquillo per mezza giornata, che Dio non voglia che per l'altra metà del giorno può succedere una disgrazia. Non credo che ci sia nessuna tranquillità in questo tema nei tempi che stanno a venire.
Domanda.
In relazione alle azioni di divulgazione, oggi abbiamo iniziato con una campagna molto grande in internet, invieremo i dettagli a tutti, mail, WhatsApp, SMS per continuare, per seguire le direzioni, è una nuova campagna e parleremo di questo domani a lezione. Che abbiate successo, dice Rav, che tutto possiamo avere successo nel nostro cammino. Qualche avviso, un giorno aperto nella scuola di Kabbalah in Russia, vi invitiamo a partecipare ad una discussione come tutto veramente funziona su questo conflitto in Israele. Gli incontri si realizzano dal 3 al 12 di novembre tutti i tipi di posti in Israele. Perché ci conviene riconoscerci? La scuola di Kabbalah vi invita a conoscere la saggezza della Kabbalah e la relazione che ha con la nostra vita. Domani alle 7 di sera nelle sedi delle scuole di Kabbalah nel paese. I dettagli nel nostro sito o nel nostro numero di telefono. Un venerdì aperto, venite a partecipare a una lezione di Kabbalah speciale, un pasto con Rav Lightman venerdì alle 3:15 a Petah Tikva. E con questo terminiamo. Abbiate un buon giorno, una buonanotte, un grande abbraccio per tutti.
אשרי הנער שהזכי לשמוע בקולו רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקולו רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.